spinge appunto alla
dall'edonismo regaliano siamo arrivati al narcisismo sfrenato.
Siamo arrivati diciamo quasi all'insensibilità nei confronti, no, quasi, cioè,
no, totale insensibilità
alle emozioni altrui, ai bisogni altrui, insomma all'altro, quasi quest'altro invisibile, trasparente che non si vede, no? Allora, diciamo che è un tema molto caldo, soprattutto in questo periodo, per cui ho fatto anche sul mio canale YouTube, in tempi di pandemia, una serie di video, anche che chi vuole può consultare ovviamente su YouTube, e ha suscitato questo molto interesse, proprio ha suscitato particolare interesse, proprio perché i casi di narcisismo che riguardano, come dici tu, tanto l'uomo quanto la donna, sono non soltanto in aumento, ma proprio sono lo specchio di una società tesa al successo, all'ambizione, al calpestare, comunque all'essere sempre sulla cresta dell'onda e a non cedere mai il passo, avere l'ultima parola.
Quindi, quello che si può definire anche egotismo. Cioè la contemplazione di sé in maniera, cioè io, che è più del narcisismo forse, per quanto è quella più utilizzata come parola il narcisismo, cioè io al centro del mondo e tutto il resto non conta, è un po' questo, no?
E infatti io che riesco a essere, no, io che sono il centro... E io che, come il bambino che è prolungamento della madre, tutto il resto è prolungamento di me. Quindi in questo caso un prolungamento, l'altro lo vedo come l'estensione di me, lo vedo come indifferenziato da me. Quindi quello che va bene per me deve andare bene per te. Una presupposizione di distinzione, una fusione dei miei bisogni. Però valgo sempre io al centro, gli altri non esistono.
Ma quanto dipende l'aspetto familiare in questo sviluppo di questa patologia, chiamiamola così.
Intanto come definizione, andiamo su una definizione clinica come narcisismo patologico. Intanto diciamo una cosa importante, il narcisismo fisiologico è importante, sano e deve esserci. Cioè non possiamo neppure pensare che i miei bisogni vengano in secondo, terzo, quarto piano.
No, quello no.
Come viene, ti ricordi nella mitica figura di Fantozzi, no? Fantozziano che comunque subisce con la nuvoletta, che è passivo, per cui appunto c'è il grande capo e lui che è sempre sottomesso. Questo neppure è funzionale, neppure è funzionale, al contrario, siamo nella via di mezzo. Quindi se io ho contesto dei miei bisogni, li so salvaguardare, non in maniera aggressiva, e certamente cerco di mediare, di negoziare, ma i miei bisogni devono comunque esserci,
certo.
Quello è un narcisismo sano. Il bambino che è chiaramente se ha fame grida, cioè
quella è sopravvivenza.
Se io ho un bisogno lo devo dire, non posso tacere, anche perché poi si instaura una catena in cui tacerò
successivamente
diventerò la vittima della situazione e mi vedrò come vittima, come vedersi come vittima. D'altronde è questa possibilità di eccessi in cui esisto io e neanche ascolto, questa incapacità di ascolto e questa presunzione di pensare che l'altro comunque faccia quello che dico. L'immagine narcista è l'immagine di colui che tesse le fila della mia vita e io sono il burattino e quello è il burattinaio. Sono immagini anche un po'...
È un'aberrazione di quella che dovrebbe essere la logica dell'uomo, che l'esatto contrario dovrebbe... Però accade. E come si identifica? Perché appunto... le caratteristiche. Ripeto, nasce un po' in famiglia questo di qua o nell'ambiente in cui si cresce, no?
Sulle cause sono una serie di cause. Dato che il narcisista vuole sempre avere ragione, l'ultima parola, non ha famosa empatia, sa mettersi ai panni degli altri, manipola perché vuole raggiungere i suoi obiettivi, quindi, e lo fa in maniera più o meno cosciente, questo è importante da dire, non è in maniera incosciente, cioè sa quello che fa, però è talmente forte il bisogno di sentirsi, di riempire questo vuoto che non ha avuto dall'infanzia. Però ci sono varie teorie sulle cause. Alcuni genitori sono stati iper esigenti, quindi genitori che effettivamente volevano tanto, volevano troppo dal narcisista e dal futuro narcisista, e quindi non ascoltavano neppure i suoi bisogni, quindi i bisogni degli altri che soverchiano i tuoi, e quindi poi
come quei genitori che impongono devi diventare uno sportivo, a giocare a tennis, devi diventare o i musicisti,
ma ovviamente non importa alla persona, quindi col tempo è come se si rifacesse sugli altri, ovviamente. Tutti passiamo da una situazione di vittimizzazione in questa situazione di aggressione, cioè questo passaggio da vittima aggressore, ma anche persone che non hanno avuto regole, cioè che fai anche il lassismo, il contrario, fai tutto quello che vuoi, fai tutto quello che vuoi, significa anche passa il messaggio a me non importa quello che fai, proprio è anche questo, non soltanto fai tutto quello che dico io, ma anche fai tutto quello che vuoi, è simile. Quindi il bambino capisce che sostanzialmente i suoi bisogni quasi non esistono, neanche sa quelli che sono, e poi si rifà da adulta.
Un ascoltatore scrive: chi è la vittima del narcisista? Tutti un po' in qualche maniera, chiunque si pone davanti.
diciamo che c'è una teoria sulla codipendenza. Allora, solitamente il narcisista non sceglie, cioè il narcisista sa bene cosa scegliere, intanto una persona fragile, vulnerabile, una persona che ha bisogno di sentirsi amata. Quindi c'è solitamente una personalità dipendente, solitamente, che va sempre, fa un match, cioè un'unione con il narcisista. Quindi quello che si sente superiore, quello che un po' si vuole sentire
considerata, per essere,
considerata,
cioè, esatto, cioè per avere un ruolo, diciamo, per avere un ruolo nella società.
È sempre complementare.
Esatto,
e la vittima, tra l'altro, ci sono bravissima a scegliere, a sondare, ti fanno anche le domande per capire un po' che tipo di bisogni hai. E quindi, se tu soddisfi i miei bisogni, me lo vediamo, perché proprio magari c'è proprio un ciclo di abuso narcisistico, questa è la parte centrale del discorso che voglio fare oggi. Trovo una vittima e quella vittima poi diventerà tale e resterà tale negli anni. Sono storie che durano tutta la vita, di soggetti sottomessi, manipolatori sottomessi, che si incassano benissimo, e poi è difficile riconoscere e staccare, perché si chiama codipendenza. Il narcisista non può essere tale, cioè chi vuole l'applauso, chi vuole l'ammirazione sul palco, diciamo che si parla tanto di palco, ha bisogno di qualcuno che applauda. Senza applausi non c'è
considerazione, c'è, quindi non ti puoi nutrire.
Ma non è vero che il narcisista è quindi è così sicuro di sé, il contrario, è la ferita, la vulnerabilità. Cioè, se tu sei sicuro, non hai bisogno degli applausi. Anche se i fischi, tutto sommato, te ne frei. Questo caso invece il narcisista è super sensibile alle critiche, ecco. È sempre sul chi va là, ecco perché.
E se riceve fischi si altera e reagisce male.
I fischi vive come disconferma iniziale del fatto che i genitori, sostanzialmente, immaginate i genitori che decidono per te, o i genitori che se ne fregano, puoi fare quello che vuoi, ti adultizzano. Ci sono delle teorie sull'adultizzazione precoce, cioè il narcisista ha avuto dei genitori che l'hanno reso subito indipendente, ha dovuto fare il ruolo dei genitori, quindi il genitore del genitore,
che è quello che dicevo, quindi nella famiglia nasce.
Esatto.
Allora mandiamo un disco e poi torniamo sull'argomento per capire anche come intervenire, come riconoscerlo, e sicuramente avrai scritto in merito a questo. Ecco, e ci arriviamo. Intanto Emma, l'apnea di Emma, ancora ben trovati al Time Magazine, state ascoltando Radio Time, siamo insieme alla dottoressa Angela Ganci, parliamo di narcisismo patologico, che è veramente da tenere sotto controllo. Quindi questo è anche un auspicio, è come dire uno stimolo per i genitori: evitate magari certi atteggiamenti nei confronti dei vostri figli, non create, perché magari i genitori non si rendono conto, pensano di agire nel loro bene, creando in realtà un soggetto che poi può avere disturbi.
È successo a tutti i costi, che è quello che poi il narcisista ha, il fatto di voler primeggiare, non mediare con gli altri, non sentire i propri bisogni, cioè avere questa fame di, alla fine è fame di amore, come ce l'ha il dipendente, solo che dipendente succube e l'altro è carnefice. Quindi siamo sempre carnefice, nel senso comunque un aggressore, comunque siamo sempre sul versante dei desideri non soddisfatti. Questo ascolto che il narcisista non ha avuto, e che chiaramente adesso non può applicare, cioè quello che noi non abbiamo avuto nell'infanzia difficilmente sappiamo riproporlo.
Cioè,
ecco perché il ciclo dell'abuso solitamente è intergenerazionale, parte da nonni, parte indietro nel tempo. Però ovviamente si può spezzare, non siamo qui a essere vittime del destino, altrimenti neanche la terapia avrebbe un senso.
Dare informazioni, ecco, anche questi appuntamenti che facciamo aiutano a capire,
cioè,
magari ponetevi il dubbio se state agendo nel migliore dei modi.
Ma vi darò adesso, diciamo, quattro fasi del narcisista. Penso, ecco, questo è, diciamo, affascinante, nel senso che tutti abbiamo avuto anche i cosetti ex, che sono un po' tutti stati costellati da questo narcisismo, diciamo. Queste quattro fasi che poi, ora dirò, li riconoscerete un po', ma non soltanto il famoso ex, ma anche il famoso boss, così, cioè
il capo al posto di lavoro,
ma anche magari
a
vicino
scuola,
magari in un amico, magari. Allora dico, narcisista poi ovviamente nelle sue patologie, quella grave, in cui appunto si vede che effettivamente quella persona proprio è incapace di ascolto, tutta anche a livello fisico impettito, si sente
borioso,
quasi semidio, ecco, questa è l'immagine. E al confine con la psicopatia, questo è importante da dire, è importantissimo da dire, tant'è vero che ci sono delle classificazioni sul narcisismo maligno, che è un aggravante del narcisista, in cui proprio c'è anche la componente aggressiva fino ad arrivare alla psicopatia, che avviene dalla parte anche delle menzogne, anche dei furti, anche dell'aggressività fisica. Per cui, certo, abbiamo, diciamo, la persona che mente per raggiungere i suoi obiettivi. Il narcisista è un manipolatore, è un grande bugiardo patologico, che riesce a farsi credere e crede lui stesso alle sue bugie, ed è bravo a mentire.
L'aspetto è quello, è il primo lui a crederci.
Ma no, d'altronde non potresti mentire bene se non credi. Se ti contraddici non sei un buon mentitore. Comunque, bugiardo, narcisista, sicuramente è abituato da sempre a mentire, e si chiama in psicoanalisi falso sé. Io faccio vedere, ora infatti video, io faccio vedere di me quello che voglio, quello che è desiderabile, così avvicino gli altri nella mia rete e gli altri fanno esattamente quello che dico io. Infatti il ciclo di abuso parte così: dalla illusione, si chiama fase dell'illusione, fase della seduzione in realtà. Quindi io cosa faccio? Prendo la mia preda, che identifico perché magari ha bisogni affettivi anche lei o anche lui, perché certo, ma ci sta anche donne, attenzione, le donne non sono escluse da questa patologia vera e propria del carattere, della personalità. E dico, finalmente ho incontrato la donna, l'uomo dei miei sogni, noi abbiamo tantissime cose in comune, e senza di te non posso vivere, quindi anche tu senza di me. Sì. Cioè ci siamo, ma questo avviene nell'arco di qualche ora, pensiamo a una seduzione, si chiama love bombing, si chiama proprio bombardamento d'amore, che è quello poi che si fa anche in contesti anche, diciamo...
Diversi.
Vabbè, non parlo... okay. E allora io ti faccio sentire su un piedistallo. Immagini, tu che trovi la immagine nell'arco di qualche ora, questo è meraviglioso.
Cioè questa propiziazione, nel senso, sì, tu ricevi tutta questa attenzione.
Tu sei destinatario delle mie attenzioni, ecco. Cioè, ma notate come, se ho prima detto una cosa, che il regista vuole attenzioni, allora sì, il paradosso è, ma se vuole attenzioni come fa a dare attenzioni? Perché il regista ma è tutta una maschera che poi cadrà inesorabilmente. Quindi si parte al contrario, se io voglio attenzioni, questo però notate come questo è molto molto furbo.
Cioè
molto...
irretire per ottenere l'attenzione.
Ma questa è una tattica molto, se vogliamo, intelligente, un'intelligenza
razionale. Sì, più che intelligente è furba.
Sì, ma non l'intelligenza utilizzata in maniera malsana. Perché, ma noi ricordiamoci che nella psicopatia Hannibal Lecter, se dovevo andare sull'interessante, era un cui altissimo. Quindi parliamo di persone molto intelligenti, non parliamo di persone particolarmente intelligenti che utilizzano l'intelligenza in una maniera disfunzionale per i propri bisogni.
Dice un ascoltatore, cioè, potrebbe essere una domanda stupida, ma quindi Hitler era un narcisista per eccellenza.
Sì,
Napoleone
sì,
era Giulio Cesare, voglio dire, grandi, Alessandro Magno.
Ma dire di più, i grandi capi, cioè i grandi, anche quelli che diciamo sono a capo della casa, devono esserci, cioè nel senso che devono, è opportuno ed è anche logico che sia, perché non possono avere anche quello scrupolo, anche quella empatia, se ce l'hanno
quella
magari quelle decisioni a volte fredde non le possono prendere.
E infatti
è quella cattiveria che ti cattiveria, diciamo noi in termini moralistici, quella freddezza, anche se vogliamo, a volte
è necessaria,
che può sembrare disumana,
certo,
ma non è necessaria, a volte in alcuni contesti purtroppo devi fare, come i tagliatori di teste. C'è un bellissimo film, mi sembra, di George Clooney tra le nuvole, è un film meraviglioso.
Ah no, come no,
bellissimo. Su come proprio il tagliatore di teste deve essere, cioè non deve
freddo, schietato,
cioè,
senza nessun coinvolgimento,
perché chi viene licenziato in tronco minaccia il suicidio, che per realtà si suicida, non puoi, perché quella è una tattica aziendale dove l'umanità
viene a zero, che è un po' quello che stiamo
ecco
vivendo.
Perché grandi,
ecco,
capi, grandi capi, grandi,
devono avere questa
sono
cosa.
Grandi, non sono
no, grandi capi nel
grandi,
senso che
i grandi totalitarismi sono,
esatto,
assolutamente sì, Mussolini,
sono tutti
tutto,
narcisisti,
ma è chiaro, perché devono pensare, se tu pensi che la tua realtà e la versione dei fatti tua è l'unica valevole, è chiaro che gli altri sono,
non posso,
meno di
devono
zero,
sottomettere.
E quindi sei per definizione narcisista versante psicopatico.
Allora, siamo quasi in conclusione. Io devo dire, qual è il libro che hai scritto sull'argomento, così lo ricordiamo ai nostri ascoltatori?
Allora, in realtà ho scritto come il libro Assassino di cui si parlava,
che c'è sempre,
volta,
ovviamente.
Ci sono anche concludendo questa cosa, perché appunto
sì,
le domande portano dalla prima fase, il fatto è comunque io ti designo come la mia donna perfetta, il mio uomo perfetto, quindi però tranne sempre il contrario, che tu ti occupi di me,
ecco,
io ti faccio innamorare, quindi la persona cade col pulcetto negli occhi e non capisce più nulla. Quindi io succhio la tua energia, perché ovviamente tu cadi ai miei piedi, sei insomma il mio sultano. A un certo punto però, ovviamente, dopo un po' di tempo, chiaro, le attenzioni non possono più essere come prima, chiaramente.
È chiaro.
E allora il narcisista semplicemente fa una cosa, perde interesse.
Ah.
E da un giorno all'altro, si chiama questa fase poi dello scarto, proprio arte finale, capita sempre, è un copione, quindi quando è riconosciuto poi questi soggetti, è un copione che più o meno
che
è sempre
ripete
quello.
Okay.
Allora incomincio a denigrarti, a svalutarti, per quelle stesse cose, per quell'inizio tu sei stata il massimo,
esatto.
Se tu sei bella, adesso sei tutto sommato passabile,
sei un po'...
non sei intelligente,
quindi ridimensiona le considerazioni.
Ma
okay,
questo è anche un modo per avere potere su una,
certo,
persona che poi diventa scontata, noiosa,
è quasi schiava.
Ma anche perché le persone si annoiano, perché c'è un abbandono totale, però poi, e questa è l'ultima fase, attenzione,
anche perché purtroppo staremmo ore, abbiamo tempi,
è qua posto di fine e di inizio. Il narcisista non va mai via, perché ha sempre bisogno di, si chiama
diventa necessità, è una necessità, di sopravvivenza,
e si chiama vampiro energetico, quindi ritorna sempre, attenzione, lavoriamo su di noi per
abbiamo capito anche come riconoscere ma anche riconoscere se magari inavvertitamente, inconsapevolmente stiamo intraprendendo noi stessi questo tipo di azione nei confronti degli altri. E non è bello. So in chiusura che presenterai un evento importante nei prossimi giorni, vuoi ricordarlo?
Sì, allora il sabato 13 di aprile. Esatto, quindi un pochettino dopo Pasqua, all'archivio storico comunale, quindi zona centrale.
Sì, l'archivio storico, okay, certo.
Sì, infatti qui è vicino. E, il titolo...
Abbiamo la locandina, la stiamo mandando. Ecco qua. Sì. Ecco, stili di vita e salute.
Ok, è praticamente un evento interdisciplinare, anzi per meglio dire multidisciplinare, dove ho cercato di coinvolgere io insieme ovviamente al comune, al Palermo Città che legge, insieme all'associazione tra cui l'associazione tra le donne medico,
sì,
e c'è anche sono i coinvolti Lions, anche Radio Time, e anche il insomma varie altre emittenti.
Diverse, cioè, una cooperativa a sostegno.
Una multidisciplinarità.
Sì.
Parla degli stili di vita e della salute nei termini di stili di vita malsani, ovviamente salute malferma. Quindi come poter migliorare uno stile di vita che potrebbe essere, per esempio, l'utilizzo eccessivo di merendine, l'utilizzo eccessivo di internet, l'utilizzo eccessivo anche di...
Il troppo stroppia, quello
è. Ma anche poco sport che porta a poco benessere.
Esatto.
Come migliorare?
Ricordiamo, perché purtroppo la pubblicità incombe ed è fiscalissimo. Quando è? Quindi sabato 13 aprile?
13 aprile, dalle 9.30
del mattino,
esatto, alle 14.30.
All'archivio storico di Padre.
Sì, è ingresso libero.
Ingresso libero,
basta però la prenotazione se vuoi sulla locandina.
Perfetto.
Questo è importante per poter dire cosa fare, cosa non fare e cosa non fare per la salute, nel senso del benessere, sia sport, alimentazione, ma anche attività sessuale. Per esempio, le malattie sessualmente trasmesse.
Hai fatto bene a dirlo. Okay. Mi dispiace purtroppo essere così a proposito del totalitarismo. Grazie alla dottoressa
Grazie
Angela Ganci, che tornerà prestissimo qui con noi. Grazie Angela, buona giornata e buon lavoro.